La storia in podcast di Focus.
Sono Erika Rottolo del Corriere della Sera. Mi occupo molto spesso di case reali e alle case reali, ai protagonisti dei grandi casati reali europei, ho dedicato diversi libri, saggi e biografie. L'ultimo mio lavoro in libreria è Filippo and the Queen, edito da Cairo, il racconto attraverso la prima biografia italiana del principe Filippo di cosa vuol dire vivere a corte, un passo indietro rispetto alla regina. Lady Diana o la principessa Diana è stata la rivoluzionaria di corte. Credo che questo sarà il messaggio col quale passerà la storia nella secolare, plurisecolare storia della corte britannica. Una rivoluzionaria che ha introdotto un modo nuovo e inedito di vivere la corona, probabilmente anzitempo. Oggi viviamo e apprezziamo anche le aperture dei cosiddetti New Royals, penso a Kate Middleton, una commoner che ha portato dagli abiti low cost a un'attitudine molto più aperta verso il mondo all'interno del palazzo di Buckingham. Quando Lady Diana agì come una vera e propria rivoluzionaria di corte, i tempi non erano certo maturi e infatti il risultato fu una profonda frattura tra l'establishment e la principessa ribelle, una frattura che è stata però salutare per la House of Windsor, perché ha consentito alla regina, alla formula istituzionale direi anche, di evolversi e crescere con i tempi e quindi di non perdere quel contatto con la realtà circostante che altrimenti probabilmente avrebbe smarrito. La principessa della gente, la principessa dei cuori, era nata in realtà in una più che aristocratica famiglia britannica. Era nata non a Londra, ma a Sandringham, l'1 luglio del 1961. E infatti nel 60° anniversario della sua nascita, l'1 luglio prossimo 2021, sarà ultimata la statua dedicatele dai figli William ed Harry, che sorgerà a Kensington Palace a Londra. Lady Diana era figlia dei conti Spencer, battezzata tra l'altro in quella stessa St. Mary Magdalene Church, dove sarà più tardi battezzata anche la nipotina Charlotte, la figlia di William e Kate. Lady Di ebbe un'infanzia aristocratica non risparmiata dalla solitudine, come in fondo succedeva molto spesso in quegli anni. Crebbe fra mura antiche, tradizioni secolari e pochi affetti in casa. Aveva solo 6 anni quando i genitori presero ciascuno la propria strada. La madre Frances nel divorzio perse anche la custodia dei figli, tra l'altro, e quindi non solo di Diana, ma anche della sorella Sarah, dell'altra sorella Jane e del fratello, il conte Spencer attuale, Charles Spencer. Rimasti quindi con il padre Johnny, ottavo conte Spencer, i bambini crebbero negli agi, sì, farzosi, ma insomma in fondo piuttosto austeri della tradizionale nobiltà britannica. A questo si aggiunse il fatto che l'intesa con la matrigna Rain, ex Lady Dartmouth, non fu mai una vera e propria intesa. I figli del conte Spencer, possiamo dire, tollerarono la matrigna arrivata in casa ad occupare lo spazio che era stato lasciato dalla madre. E quindi la piccola Diana aveva poi solo 9 anni quando il conte Spencer decise di mandarla in collegio a Riddlesworth Hall, e quindi questo iniziò, avviò presto la separazione dalla casa natale per Lady Di, che tra l'altro non è mai stata una grande appassionata di studi, inutile negarlo, era una ragazza estremamente vitale, appassionata della vita, molto sensibile, che sappiamo sarà bravissima nel gestire i bambini, tant'è vero che il suo primo lavoro sarà proprio quello di insegnanti in una scuola materna, ma non aveva una grande passione per lo studio. E così Diana lasciò la scuola a soli 16 anni per dedicarsi appunto a piccoli lavoretti di babysitter e in fondo il circolo di amicizie aristocratiche dei conti Spencer a Londra permetteva alla giovane Diana di mantenersi tranquillamente, appunto passando da un impegno come babysitter all'altro, fino a quel primo incarico di lavoro vero e proprio in una scuola, e poi l'incontro con il principe Carlo. In realtà, più che un vero e proprio incontro, possiamo dire che ci furono una serie di circostanze storiche che portarono a quell'incontro di sguardi che poi confluirà nell'annuncio del fidanzamento il 24 febbraio 1981. E sì, perché il principe Carlo in realtà inizialmente si era molto legato a una sorella di Lady Di, una sorella maggiore, Lady Sara, e con Lady Sara fu probabilmente una vera passione giovanile per il principe Carlo, ma quella passione fu presto frantumata dalla stampa di Fleet Street a Londra, perché insomma iniziarono a indagare attorno a questo nuovo sentimento del principe con la curiosità comprensibile verso tutto quanto poteva rappresentare il mondo della famiglia reale britannica e soprattutto le nuove generazioni, appunto il principe Carlo. E ci fu anche un'intervista che rilasciò la sorella di Diana a un tabloid, che venne ovviamente usata d'arte dalla stampa per, diciamo, rovinare quel rapporto sul nascere. Ricordo questo episodio perché quello fu un episodio che pesò molto nel rapporto di Lady Di anche più avanti negli anni verso la stampa, perché in un certo senso aveva visto quell'amore autentico scaturito tra la sorella e il principe Carlo finire spezzato, rovinato appunto da una gestione mediatica non troppo attenta alla realtà. E quindi, insomma, in un certo senso si può dire che Lady Di aveva guardato da lontano l'amore della sorella con il principe Carlo, e quando sappiamo anche per tutte le alchimie di palazzo, insomma, i matrimoni reali, soprattutto eravamo negli anni 80, ancora si discutevano, non diciamo a tavolino, ma insomma, Lady Di era l'esponente di una storica famiglia dell'aristocrazia britannica, tant'è vero che il padre, quando fu annunciato il fidanzamento, tenne a precisare che la loro famiglia, i conti Spencer, erano di nobiltà ben più antica dei Windsor. E poi non dimentichiamo che lo stesso nome Windsor per il casato risale soltanto al 1917 per volere di Re Giorgio V. E quindi fu annunciato questo matrimonio, dove chiaramente, da come si colse negli occhi di Lady Di in quel momento, in quel 24 febbraio del 1981, quando timidissima, con gli occhi abbassati, la testa reclinata in quel suo gesto che poi è diventato familiare al mondo intero, direi, ascoltava il principe Carlo rispondere con quella frase, poi entrata direi nella leggenda dell'amore di Carlo e di Diana, quando un reporter chiese: "Ma allora questo fidanzamento, quindi siete veramente innamorati?" E Carlo rispose: "Sì, siamo innamorati, whatever love means", qualsiasi cosa voglia dire amore. E per Diana fu invece sicuramente un vero e proprio amore, perché non dimentichiamo, aveva soltanto 19 anni. Quindi era veramente poco più che una ragazza, e vide in Carlo veramente l'amore di una vita. Il 29 luglio del 1981 il matrimonio solenne. Ricordo di aver intervistato negli anni i designer dell'abito da sposa di Lady Di, Elizabeth, David e Manuel, e mi raccontarono come avevano lavorato assieme a Lady Di a quell'abito da sogno. Per la verità, tutto era nato da una blusa molto romantica con le maniche a sbuffo che la principessa aveva visto nel loro atelier nel centro di Londra, e aveva chiesto di immaginare un abito che avesse, diciamo, quella stessa grazia, quella stessa esuberanza, anche un po' infantile, no? Tutti quegli sbuffi, quei fiocchi e quei metri e metri di taffetà. E gli Emmanuel disegnarono un abito che infatti è entrato nella storia degli abiti da sposa, anche perché lo strascico era infinito. In fondo la venue, la location scelta per il matrimonio, quella St. Paul's Cathedral, dove tra un anno la regina Elisabetta nel 2022 festeggerà solennemente anche il suo giubileo di platino, offriva tutta l'opportunità per dispiegare uno strascico meraviglioso, infinitamente lungo, con quella lunghissima scalinata che conduce all'entrata. E fu un evento mediatico che catturò letteralmente il mondo. Tutte le televisioni internazionali mandarono quelle immagini e fu veramente il Royal Wedding, direi, degli anni 80 e forse del secolo, potremmo dire. Un anno dopo, nel 1982, nasce William, il primogenito, che oggi sappiamo è sposato con Kate Middleton, e nel settembre del 1984 il principe Harry, sposato oggi con Meghan Markle, e sappiamo oramai traslocatosi oltreoceano in California, dove ha appena annunciato la nascita della sua secondogenita e prima figlia femmina, chiamata, guarda caso, Lilibet Lily Diana. Diana proprio in onore della principessa del Galles, Diana. Quindi i primissimi anni 80 scivolano via con il mondo letteralmente innamorato, è una vera e propria honeymoon del mondo con questa coppia di cuori, il principe Carlo e la principessa timida, Shy D, come viene subito battezzata. E nella nascita dei due figli, il principe William e poi il principe Harry, fa il resto. Ma mentre Diana inizia ad acquisire anche una maggiore consapevolezza delle sue potenzialità mediatiche, io direi che è stata una straordinaria spin doctor, forse inconsapevolmente, ma è stata straordinaria nella sua abilità di saper così intercettare anche l'attenzione dei media e utilizzarla anche in modo sapiente, ma anche per finalità molto nobili. Per esempio, nel 1987 Diana inaugurò la prima sezione ospedaliera dedicata ai malati di AIDS, una malattia che all'epoca era ancora molto poco conosciuta e comunque restava ancora molto sospetto, e Diana, entrando in quei locali ospedalieri, incontrando i malati, abbracciandoli, dimostrò al mondo che, insomma, si poteva guardare oltre lo stigma di una malattia ed aprire il proprio cuore a quanti appunto soffrivano di quella terribile malattia. Ma man mano che Diana acquisisce una maggiore consapevolezza e che in fondo anche il mondo accende i riflettori su di lei, si spezza in un certo senso la magia dell'intesa con il principe Carlo, anche perché, come Carlo ammetterà più avanti, in fondo per il principe Carlo Diana non era stato il primo amore, anzi non aveva mai dimenticato Camilla Parker Bowles, un suo antico amore che poco per volta torna sempre più presente nella sua vita. Il resto lo fanno alcuni libri, il controverso Diana, Her True Story, nel quale si evidenzia il fatto che la principessa sia profondamente infelice, abbia addirittura tentato il suicidio. Poi ci sono delle trascrizioni di intercettazioni delle conversazioni di Diana con i suoi veri o presunti amanti, e insomma tutto questo porta nel dicembre del 1992, quando al numero 10 di Downing Street, cioè il primo ministro John Major, ad annunciare ufficialmente alle Houses of Parliament che la coppia si separerà. E poi poi il resto sono alcuni anni dal 92, quando c'è l'annuncio della separazione, fino al divorzio nel 1996, è un, diciamo, susseguirsi di rivelazioni scandalistiche dopo l'altra, perché ovviamente i tabloid britannici inseguono l'infrangersi di questo amore da favola e anzi, supportati dall'interesse che si riscuote fra i lettori per le vicende sentimentali della House of Windsor, fanno una gara per accaparrarsi le migliori indiscrezioni e anticipazioni su questa vera e propria Royal Saga. E questo è il momento, direi, più difficile della convivenza della principessa del Galles, del principe di Galles, quindi di Carlo e Diana con i media. Una convivenza che sappiamo ha lasciato dei segni anche nei figli, il principe William e soprattutto il principe Harry, che non ha mai mancato occasione per, diciamo, ricordare quanto quella invasione di campo, quell'andare oltre forse a volte i limiti di un sentimento privato per svelarlo al pubblico da parte dei tabloid britannici abbia finito per rovinare l'esistenza della madre e avrebbe fatto la stessa cosa con la moglie, l'attuale moglie Meghan Markle, tanto da arrivare a giustificare la sua scelta di trasferirsi oltreoceano proprio per questa ricerca di serenità, ma insomma vedremo se poi veramente basta trasferirsi oltreoceano per riguadagnare un anonimato che in fondo una figura pubblica. Un principe, una principessa nel caso di Lady Di, ovviamente nulla poteva più garantire. Quindi Diana oramai è divorziata dal principe Carlo, assapora una nuova libertà, e in questa nuova libertà vive anche una nuova giovinezza, una nuova stagione. È una Diana completamente diversa da quella che abbiamo visto fino a quel 1996, Shai Di, non è più Shai Di, anzi è una protagonista del jet set internazionale, adorata negli Stati Uniti, dove si reca molto spesso, amata dai designer di moda internazionali, in Italia da Gianni Versace, che poi diventa anche suo amico e insomma come altre personalità del mondo della musica, pensiamo a Sir Elton John e a tanti altri. E inizia a spendere questa sua celebrità, questa sua straordinaria visibilità, questo affetto emotivo che le riserva al pubblico internazionale per molte cause sociali. E inizia anche in questo momento la stagione, diciamo, più attiva da parte di Lady Diana nei confronti di tutte le cause che sosterrà, soprattutto pensiamo alla sua grande battaglia contro le mine anti-uomo, una causa che la portò ancora una volta a confliggere con l'establishment, che ovviamente lascerà il segno, perché appunto fu probabilmente Lady Di la prima royal a capire fino in fondo la forza di quello che adesso chiamiamo soft power, insomma il potere leggero ma non meno dirompente del vero potere fatto di armamenti, di autorevolezza e potenza economica che può esprimere un paese o una personalità, ma un potere che si traduce veramente nel seguito. In un certo senso potremmo anche dire che è stata una proto-influencer, Lady Diana. Ecco, ed è in questa stagione che ovviamente tra mille, diciamo, amicizie nuove incontra anche delle nuove passioni sentimentali, per esempio Dodi Al-Fayed. Lodi Al-Fayed è figlio di Al-Fayed, il proprietario allora dei grandi magazzini Harrods, un egiziano trasferitosi a Londra, che ha fatto fortuna, proprietario anche dell'Hotel Ritz a Parigi, tra l'altro, che per la verità non, Mohammed Al-Fayed non si è mai sentito perfettamente integrato nella società britannica e vede quindi comprensibilmente nel legame del figlio Dodi con la principessa del Galles è anche un motivo di riscatto. Peccato però che l'ultima estate di Anna, che è stata fotografata da mille paparazzi, perché siamo veramente al climax della visibilità, della popolarità di Lady Di nell'estate tra luglio e l'agosto del 1997. Ecco, in quell'estate però porta un'estate in cui la principessa Diana viaggia a bordo degli Ionical, lo yacht degli Al-Fayed, lungo le rotte del Mediterraneo, arriva anche a Monaco, dove la coppia sceglie anche un anello che si dirà di fidanzamento, comunque un anello omaggio di dodi al suo nuovo amore Lady Di, un anello firmato dal gioielliere Re Possi, che mi ha raccontato in questi anni come andarono le cose, quando si incontrò di prima mattina, giorni dopo, in un hotel di Saint-Tropez, proprio con Dodi e con la principessa Diana, per definire meglio quell'anello. Bisognava prendere le misure per un anello di Lady Di, e lui stesso mi ha detto, beh, ho poi anche portato degli altri suggerimenti che mi sembravano magari anche più importanti, ma la principessa fu irremovibile, disse no, va bene quello. Ecco, quello fu forse l'ultimo, uno degli ultimi momenti sereni della principessa, che poi, lasciato lo Ionical, è andata a Parigi con Dodi, cenato a Ritz, come sappiamo appunto nella cronaca purtroppo di quell'ultima notte del 31 agosto 1997, salirà su quell'auto, su quella Mercedes nera, che si scontrerà lungo un pilastro nel sottopasso dell'Alma a Parigi, e lo schianto sarà fatale per i suoi passeggeri, per Lady Di come per Dodi Al-Fayed.
Buongiorno, questa edizione straordinaria per raccontarvi la favola drammatica della principessa triste, la principessa Diana d'Inghilterra, che è finita tragicamente questa sera, sotto questa notte, la notte appena trascorsa, sotto un tunnel di Parigi. La principessa Diana è morta in un tragico incidente stradale assieme al suo compagno, il ricco miliardario egiziano Dodi Al-Fayed.
Finisce così la vita breve, brevissima, di una principessa rimasta veramente nei cuori di un mondo, e lo dimostrerà subito. Appena la notizia esce dalle stanze d'ospedale a Parigi, raggiunge Londra e raggiunge il mondo, iniziano a fioccare davanti ai cancelli di Buckingham Palace, come di Kensington Palace, il palazzo dove la principessa aveva scelto di vivere l'ultima sua stagione di vita. Iniziano a fioccare i tributi, i mazzi di fiori, i messaggi, gli orsacchiotti, insomma è tutto un mondo che si riconosce in quella giovane principessa, dallo sguardo sempre partecipe verso i tanti dolori del mondo. Ecco, è un tributo spontaneo, e in quel momento diventa allora sempre più stridente la distanza tra l'emotiva Lady Di e la regina. La regina Elisabetta, che è stata impeccabile in tutti questi anni, ovviamente va detto, nella sua gestione del regno, ma in quel momento è quasi pietrificata nel dolore, ma anche nella sorpresa, forse per l'epilogo di quel royal wedding celebrato in una Londra in festa nel luglio del 1981, quindi esattamente 40 anni fa, e che adesso invece si infrange con quel terribile incidente. Sappiamo che appunto ci saranno telefonate tra l'allora giovanissimo primo ministro Tony Blair e la sovrana britannica per convincerla a rompere il silenzio da Balmoral e parlare al mondo, parlare soprattutto ai sudditi britannici, per dire in qualche modo che anche lei sente quello stesso sentimento di dolore, di terribile e atroce sorpresa per quell'incidente che appunto priva due figli all'epoca ancora bambini come William ed Harry della loro madre, e priva il mondo di una donna straordinaria. La regina prende tempo prima di lasciarsi convincere, poi parla al pubblico attraverso il mezzo televisivo, una diretta televisiva che ricordiamo bene, il 5 settembre 1997, dove ricorda la donna eccezionale dal talento umano speciale. ed era veramente quel talento umano, quell'emotività, quella capacità di far sentire ciascuno a proprio agio quando veniva in contatto con la principessa Diana, la cifra identificativa di una personalità che rimane nella storia del Novecento e che i figli William ed Harry cercheranno di ricordare il 1 luglio, svelando la statua in suo onore appunto a Kensington Palace.
Now in the nave, Elton John sings Candle in the Wind with new words specially written a few days ago by Bernie Taupin.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.